in queste ultime lezioni ci stiamo occupando del problema della produzione di beni pubblici attraverso la cooperazione spontanea di diversi individui, dei membri di una certa società. Abbiamo analizzato questo problema utilizzando gli strumenti della teoria dei giochi e in particolare abbiamo applicato tutte le versioni prima introdotte della teoria dei giochi, incluse la teoria classica, cognitiva, comportamentale, vale a dire le versioni razionalistiche della teoria dei giochi da un lato e dall'altro anche le teorie evoluzionistiche dei giochi, incluse le teorie adattive che sono state sviluppate per applicare la teoria evoluzionistica dei giochi all'analisi dei problemi sociali. Le conclusioni a cui siamo arrivati sono cautamente ottimistiche, nel senso che sembrerebbe che in alcuni casi la produzione di beni pubblici possa essere attuata mediante la cooperazione spontanea. Dico cautamente ottimistiche perché ci siamo finora limitati ad analizzare quella versione del problema dei beni pubblici rappresentata mediante il dilemma del prigioniero, eventualmente anche attraverso il dilemma ripetuto del prigioniero. Vedremo più avanti che esistono altri modelli formali, sempre nell'ambito della teoria dei giochi, del problema dei beni pubblici, i quali aumentano, per così dire, il nostro grado di ottimismo sulla possibilità di produrre beni pubblici attraverso la cooperazione spontanea. Il problema dei beni pubblici, bisogna ricordarlo, abbiamo già accennato a questo punto, ha due dimensioni. Una dimensione descrittiva che interessa gli scienziati sociali e una dimensione prescrittiva o normativa che interessa i filosofi della politica. Sul piano descrittivo, esplicativo, si parte dalla constatazione che di fatto in tutte le società occidentali alcuni beni pubblici, soprattutto alcuni servizi di assistenza, vengono effettivamente prodotti attraverso la cooperazione spontanea. La rete ha enormemente dilatato questo genere di attività, pensiamo soltanto a un bene pubblico come Wikipedia. Qualunque cosa si pensi di Wikipedia è un bene pubblico da cui non possiamo escludere nessuno, non c'è rivalità, ha tutte le caratteristiche di un bene pubblico e non viene pagato da nessuno Stato, ma viene prodotto attraverso la cooperazione spontanea di milioni di persone che volontariamente inseriscono in Wikipedia nuovi lemmi e nuove voci. Naturalmente qualcosa di simile accade nella donazione del sangue. La possibilità di ricorrere al sangue dopo una trasfusione, in una malattia, è garantita in parte dalla rete ospedaliera dello Stato, ovviamente che tiene da parte il plasma ed il sangue, ma in gran parte dalla cooperazione volontaria di un enorme numero di donatori. Dunque, il problema di un'analisi sociologica descrittiva della produzione di beni pubblici parte dal fatto che effettivamente alcuni beni pubblici vengono prodotti mediante la cooperazione spontanea e dobbiamo spiegare perché e in che modo e quali sono i meccanismi. La teoria dei giochi è stata negli ultimi decenni utilizzata come uno strumento efficace per garantire questa comprensione. Ma alla luce di questo stato di cose ci si può porre un problema molto impegnativo, vale a dire se tutti i beni pubblici potrebbero e dovrebbero essere prodotti dalla cooperazione spontanea, oppure se almeno i beni pubblici fondamentali, come la sicurezza interna e la pace esterna, e quindi i due tipi di sicurezza, quella interna e quella esterna, dovrebbero essere riservati allo Stato, magari assieme all'amministrazione della giustizia e a tanti altri servizi, dalla rete ferroviaria a quella autostradale. Su questo tema è un tema di filosofia della politica, ci sono posizioni molto diverse e vale la pena di mostrare, sia pure per sommi capi, di accennare ad alcune di queste posizioni, perché la teoria dei giochi è uno strumento utile anche nella filosofia della politica. Del resto, lo iato, la distanza tra la scienza della politica e la filosofia della politica non può essere esagerata. La filosofia della politica si occupa infatti di stabilire qual è il migliore ordine politico possibile, ma può farlo solo se l'ambito di possibilità viene adeguatamente investigato e precisato dalle scienze sociali. Le scienze sociali ti dicono, se riescono nel loro intento, cosa è possibile, come funzionano le cose e come potrebbero funzionare. Una volta stabilito il ventaglio di possibilità, l'arco delle possibilità, bene, allora il filosofo politico ti indica quale, secondo il suo sistema di valori, il suo sistema ideologico, è auspicabile. Ecco perché abbiamo dedicato un paragrafo del quarto capitolo, vale a dire il 4.4, che comincia a pagina 67, l'abbiamo dedicato ai beni pubblici e alla teoria dei giochi nella filosofia della politica. Varrà la pena leggere qualche frase e commentarla. Comincio osservando che gli economisti e i teorici della politica hanno espresso una grande varietà di vedute sia sul problema dei beni pubblici, sia sull'approccio giochistico a tale problema e infine sulle implicazioni di tali questioni per la filosofia della politica. Per esempio, alcuni studiosi hanno criticato l'idea che il problema dei beni pubblici costituisca un dilemma sociale, cioè una di quelle situazioni in cui la somma, l'aggregato delle razionalità individuali conduce a un disastro collettivo, per esempio attraverso un alto numero di scrocconi, di free rider. E altri, sempre nell'ambito dell'approccio giochistico, hanno proposto dei giochi diversi dal dilemma del prigioniero per rappresentare questo problema. Per esempio, una proposta di grande interesse è stata quella del grande filosofo teorico della politica ungherese Antoni Dejazet, nato nel 1925. Dico sul libro, e ahimè, in una futura possibile edizione dovrò anche informare che è morto, sia pure in tarda età, qualche anno fa. Ma noi lasceremo perdere Dejazet, autore peraltro di stupendi libri, anche se un po' complessi, perché è una figura così straordinaria che meriterebbe un corso a sé stante. Non è neanche un accademico, era un finanziere che poi si è dedicato agli studi di filosofia della politica con grande successo. Bene, a pagina 68 noi prendiamo di nuovo in esame le domande fondamentali che probabilmente un filosofo della politica si porrebbe sulla natura dei beni pubblici e sul modo in cui essi potrebbero essere prodotti. Abbiamo isolato quattro domande, le quali verranno poi presentate in un simpatico diagramma di flusso, per chi ama queste cose, questo genere di rappresentazione, che è la figura 4.2. Ora, la domanda che mi pongo, ci poniamo a pagina 68, sono queste. Le quattro domande sono queste. Punto primo. Quali sono i beni pubblici o, in altre parole, come li si può adeguatamente definire? Ricordo che una sommaria definizione di bene pubblico come un bene privo di rivalità, se non rivale e non escludibile, è stata data all'inizio del capitolo, ma l'ho riproposta questa domanda perché la definizione di bene pubblico, in effetti, è una questione complessa e diverse definizioni alternative sono state fornite. La seconda domanda è questa: data un'adeguata definizione di bene pubblico, è giustificata la credenza nell'esistenza di beni pubblici? Perché alla fine potrebbe anche darsi che nessun bene sia intrinsecamente definibile come un bene pubblico. cioè che la definizione di bene pubblico non si applica a nessun bene. Uno può dire, sì, ma la sanità è un bene pubblico, la scuola è un bene pubblico. Sì, ma sono beni pubblici veramente? Sono davvero non rivali e non escludibili? O il fatto che siano beni pubblici è un'affermazione che si basa solo sulla decisione politica che in molti stati occidentali gran parte del sistema sanitario e scolastico è prodotto dallo Stato o da enti pubblici come le regioni? C'è qualcosa che rende intrinsecamente un bene pubblico la scuola o la sanità? Sicuramente non era così fino a 2 secoli fa. Dunque bisogna dare una definizione di bene pubblico che non sia terribilmente banale e che non sia begging the question, come direbbero gli inglesi, che non pregiudichi la risposta. Noi, per esempio, non possiamo definire bene pubblico tutti i beni che lo Stato può produrre e che in molti casi produce. Terza domanda. Supponendo che i beni pubblici esistano, la loro produzione richiede necessariamente l'intervento dello Stato o può essere realizzata, almeno in certi casi, attraverso varie forme di cooperazione spontanea? Domanda che non vi giunge nuova, chiaramente. Semplicemente queste domande vengono qui articolate in maniera sistematica per il nostro diagramma di flusso che ci introdurrà le varie posizioni in materia. Quarta e ultima domanda. Nell'analisi del problema dei beni pubblici dovremmo oppure no fare uso della teoria dei giochi? Ecco che le relazioni che intercorrono tra gli interrogativi 1 e 3 vengono rappresentate nel diagramma di flusso nella figura 4.2, dove l'acronimo BP sta per beni pubblici. Vediamo questa figura. L'interrogativo che appare nel primo nodo del diagramma, cioè nel rombo 1, concerne la reale natura dei beni pubblici, o in termini sostanzialmente equivalenti, il modo migliore per definire i beni pubblici. Data un'adeguata definizione di bene pubblico, su cui si può dissentire ed è interessante capire quali sono le definizioni varie di beni pubblici, ma non in questo corso, possiamo affrontare l'interrogativo che appare nel rombo 2. Che concerne l'esistenza dei beni pubblici. Quindi, se tu hai dato una definizione di bene pubblico, sai di cosa parli e a questo punto ti chiedi: esistono beni pubblici nel senso della definizione appena fornita? Una possibile risposta a questo interrogativo è stata suggerita dai teorici cosiddetti anarcocapitalisti, perché esistono anche queste persone. E sono in un certo senso degli ultraliberali, i quali ritengono che lo Stato, tutto quello che fa lo Stato, possa essere fatto meglio dal capitalismo. Tutto possa essere privato, perfino la difesa nazionale, una posizione estrema, ma conviene sempre considerare tutte le posizioni possibili. Anche quelle che non condividiamo possono essere ricche di idee, soprattutto negli estremi, e poi tutte le altre posizioni sono in un continuum tra gli estremi. Gli anarcocapitalisti negano l'esistenza dei beni pubblici, come si vede nel rettangolo 2A. Esistono beni pubblici? Nel rettangolo 2A troviamo la risposta negativa, no. E quindi non c'è nessun problema dei beni pubblici, perché è assurdo, secondo gli anarcocapitalisti, chiedersi se possiamo produrre beni pubblici non rivali, non escludibili attraverso la cooperazione spontanea. Perché loro dicono no, tutti i beni possono essere prodotti dal mercato, vengono prodotti meglio dal mercato e quindi tutti i beni sono beni privati, prodotti da privati per privati. Tesi dunque questa, piuttosto radicale. Però sostenuta da persone come Rothbard e Hoppe, che scrivono benissimo, che sono letture urticanti ma interessanti. Certo, se si accetta la risposta anarcocapitalista all'interrogativo 2, allora non dobbiamo porci l'interrogativo 3, che consiste nel chiedersi BP mediante contribuzione volontaria, cioè è possibile produrre beni pubblici mediante la cooperazione spontanea o la contribuzione volontaria? Non ce lo poniamo, perché se i beni pubblici non esistono, vuol dire che essi possono venire prodotti da privati, comprati da privati, che questa è la cosa migliore da fare. Ciò significa che la risposta anarcocapitalista all'interrogativo 2 rappresenta una dissoluzione del problema dei beni pubblici formulato dal rombo 3, non è una soluzione. Il problema non esiste, lo risolvo mostrandoti che tutti i beni ritenuti pubblici sono in realtà beni privati. Ma se invece si ammette l'esistenza di almeno alcuni beni pubblici, alcuni beni che sono intrinsecamente beni pubblici, che non possono essere prodotti dal mercato, io considero tale per esempio la difesa nazionale, allora affrontare l'interrogativo 3 diventa non solo legittimo, ma inevitabile. Bisogna rispondere all'interrogativo 3 se sia possibile oppure no produrre beni pubblici con la contribuzione volontaria. E le risposte a questo interrogativo, in parte già suggerite nei paragrafi precedenti, saranno ulteriormente esaminate nella prossima puntata.